la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti di martedì 14 aprile, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio. Entriamo nella nostra newsline subito dando uno sguardo al meteo, a questa perturbazione che era stata preannunciata per i primi giorni della settimana. Come evolverà? Claudio Tei, buongiorno dall'AMMA.
Sì, buongiorno a tutti. Il tempo sta migliorando, nel senso che la perturbazione è ancora attiva, però un po' meno intensamente, ecco, rispetto a ieri. La parte più attiva è passata, ha portato piogge abbondanti sul Grossetano specialmente, e nelle prossime ore ancora qualche pioggia sulle zone meridionali e sull'Appennino. Nel pomeriggio però ancora tempo instabile con rovesci sparsi, qualche temporale più probabile tra Siena e Grosseto, qualche pioggia sull'Appennino, un po' meglio sul nord-ovest, temperature lieve diminuzione rispetto a ieri, valori non superiori ai 20 gradi, venti settentrionali. Il tempo, come dicevo, va a migliorare perché domani avremo un cielo nuvoloso, parzialmente nuvoloso la mattina con schiarite e annuvolamenti, ma comunque sicuramente meglio di oggi. Nel pomeriggio un po' di instabilità al sud, sulla Miata, ecco, molto isolata, no? I rovesci saranno domani, temperature che riprenderanno a salire nei valori massimi.
E poi domani nell'aggiornamento ci affacceremo alla seconda metà della settimana. Grazie all'AMMA, breve pausa e torniamo con voi.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 15 aprile alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 15 aprile alle 17.30 Patrizio Bianchi presenta L'Europa tra Trump e la Cina. Tendenze e conflitti del mondo globale. Il Mulino Editore.
Controradio.
So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams, paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things.
8 e 9 minuti, iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Ci lasciamo con un commento però sul versante meteo per quanto riguarda l'evoluzione della perturbazione, dicevamo, no? Va a finire adesso, però ci sottolineano ad un messaggio al 342-8104-111 che effettivamente in base al famoso detto terzo aprilante 40 durante, il 3 aprile era stato un giorno bellissimo di sole e doveva durare 40 giorni. E beh, però qualche pioggerella primaverile ci sta, poi pioggerella più o meno, insomma, a seconda dei territori, però durata una perturbazione sostanzialmente 2 giorni, andiamo verso una situazione di maggiori schiarite. Vediamo invece le notizie, partiamo con la cronaca, lo facciamo dal Corriere Fiorentino, notizia che ritrovate anche su controradio.it, l'aggiornamento per quanto riguarda l'uccisione di un uomo a Massa, la fiaccolata per Giacomo, il titolo: questa sera la marcia voluta da Comune e Curia, salgono a 5 gli indagati per l'uomo ucciso davanti al figlio, 3 sono minori, rimorso del cognato, non sono riuscito a salvarlo, i familiari alla fiaccolata dicono ci saremo a costo di svenire. Su questo e in particolar modo sull'evoluzione dell'inchiesta apre anche la Repubblica: omicidio in piazza, altri 2 indagati a Massa e Carrara, scattano le zone rosse, si allarga l'inchiesta sulla morte di Giacomo Bongiorni picchiato da un gruppo di ragazzi. Vertice in prefettura, decise nuove misure di sicurezza e stasera, come dicevamo, la fiaccolata per la vittima. Vogliamo segnalarvi adesso una notizia invece che non ritrovate sulle prime pagine di oggi, neanche sulle pagine interne, perché quando si parla di carcere, come si può dire, la priorità non appare così evidente nel mainstream, invece è un'emergenza che, come raccontiamo spesso, è strutturale. Nel carcere fiorentino di Sollicciano c'è un sovraffollamento reale basato su posti effettivamente disponibili del 153%, macchie di muffa che invadono numerose celle, problemi respiratori, e ciò che emerge dalla relazione del gruppo Focol, collettivo nato all'interno delle aree tematiche di Sinistra Progetto Comune in collaborazione con l'associazione Progetto Firenze. Il gruppo ha fatto visita nei giorni scorsi a Sollicciano e ha reso conto della situazione in un appuntamento ieri con la stampa. Sentiamo Massimo Lenzi di Focol, intervistato da Domenico Guarino.
Abbiamo trovato una situazione che non è molto diversa da quella dei mesi precedenti o degli anni precedenti, un lento ma costante degrado. Abbiamo trovato, la cosa più anomala è quella dei posti letto indisponibili, che in questo momento a Sollicciano sono altissimi, sono circa 136 posti letto indisponibili, e questo crea un sovraffollamento delle celle, umidità, alcuni atti come gli incendi di alcune sezioni che sono accaduti nei mesi passati, negli anni passati, insomma, lì quando una cella va in malora difficilmente poi viene ripristinata, questo è il punto. E il clima è quello della, come dire, della rassegnazione, ecco. Si sente un abbandono da parte dei detenuti, ma anche da parte del corpo di polizia penitenziaria, della direzione, un po' una sorta di rassegnazione. Questo è il clima che abbiamo percepito nelle sezioni, abbiamo visitato il penale, parte del giudiziario e tutta la parte che riguarda la salute fisica e mentale, che è la parte più importante, il cuore vero di quell'istituto, dove si vede la differenza fra un carcere che funziona e un carcere invece che dà preoccupazioni. Noi siamo per l'intervento immediato e piccoli passi, ora per invertire quella relazione fra carcere e città e la rassegnazione, perché se parte una modalità da parte di associazioni, enti, di ricostruirlo, di riparare quella cella, di rimettere a posto l'impianto idraulico, di dare tutto quello che serve, dai gommini per gli sciacquoni ai galleggianti per i water, cambia la cosa. Quel dibattito ricostruzione demolizione è un comodo alibi.
E vogliamo segnalarvi anche un'iniziativa a sostegno dell'associazione Pantagruel per sostenerne il lavoro, dei volontari che ogni settimana entrano a Sollicciano per offrire ascolto, orientamento e attività culturali alle persone detenute, promuovendo percorsi di reinserimento e tutela della dignità. Ci sarà un concerto di Pippo Pollina a sostegno appunto di Pantagruel. Tutto questo avverrà il 28 aprile alle 21. Il cantautore, poeta e musicista salirà sul palco palco del Teatro di Fiesole il 28 aprile appunto con il suo quartetto acustico per il concerto La vita è bella così com'è, e il ricavato della serata andrà a Pantagruel. Volevamo ricordarvelo e sottolinearlo. Veniamo invece ad una notizia che leggiamo di spalla dalla Repubblica: Unicop raccoglie 300.000 euro per gli studenti palestinesi, sono appunto il ricavato di una raccolta che permetterà a 15 studenti palestinesi di completare il proprio ciclo di studi grazie a 10 borse di studio e 5 assegni di ricerca. È il risultato di questa raccolta per il sostegno allo studio lanciata nel dicembre scorso da Unicop Firenze, Fondazione Il Cuore si Scioglie, con l'Università di Firenze, la Comunità Islamica, il Centro Studenti Giorgio Lapire e la Fondazione Giovanni Paolo II. E allora sentiamo su questo l'imam di Firenze, Izzedine Elzir.
E vedendo la realtà, il presente, la distruzione di Gaza e non solo, ma anche in Cisgiordania, perciò questa generosità da persone che frequentano, che aderiscono al COP e fare questa raccolta fondi per aiutare una quindicina di persone, e credo il gesto più nobile che oggi possiamo dare a persone che quasi hanno perso la speranza, e diamo a loro di nuovo la nuova speranza. Non ho dubbio che sono preoccupatissimo di questo che noi vediamo a livello mondiale, non solo del Medio Oriente, ma come una persona di fede, un uomo di fede, ho fiducia nell'essere umano. Il messaggio ai potenti della terra, invece di fare guerre, di investire nella scuola, nell'università, nella sanità.
Minuti, vogliamo parlarvi adesso di uno strumento forse poco conosciuto ma fondamentale, uno strumento sia statale che regionale, che sarà al centro di un evento, di un confronto promosso per questa mattina dalle 9 alle 13.30 presso l'Auditorium Rogers di Piazzale della Resistenza. Salutiamo la sindaca del comune di Scandicci, Claudia Sereni, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti voi.
Allora, che cos'è l'Art Bonus, sindaca? Ricordiamolo, è fondamentale per imprese, professionisti e tutta la comunità, soprattutto per mettere in circolo e promuovere e sostenere l'ambito culturale attraverso la partnership pubblico-privata.
Sì, l'Art Bonus è uno strumento introdotto in Italia dal 2014 che è ormai diventato permanente, quindi utilizzabile in ogni contesto, che è uno strumento statale che rappresenta fondamentalmente una svolta nel mecenatismo culturale italiano. È uno strumento che regolamenta e genera opportunità da entrambe le parti, sia nel pubblico o comunque nell'ente che è proprietario di beni oppure anche titolare di festival, di iniziative culturali di particolare rilievo, e allo stesso tempo genera un beneficio reale, tangente ed anche conveniente per il privato, che ha diritto a una detrazione fiscale ufficiale del 65%. A questa cifra già molto consistente, Regione Toscana ha aumentato del 20% l'efficacia della detrazione, e quindi siamo davanti a investimenti che hanno una ricaduta oggettiva, reale, a sostegno del patrimonio pubblico, a sostegno delle attività culturali, che però anche all'impresa appunto genera un reale beneficio. È uno strumento che, benché sia appunto quasi 15 anni che è attivo, è molto poco conosciuto, è molto poco praticato, soprattutto poco conosciuto anche dal mondo delle imprese, e quindi oggi noi abbiamo voluto dare un contributo, perché questo seminario, questa iniziativa che facciamo oggi, è un'iniziativa anche di formazione, di conoscenza. Abbiamo con noi sia la regione che il ministero, quindi abbiamo modo di approfondire, chiedere, capire i meccanismi del funzionamento, e allo stesso tempo anche diamo alle pubbliche amministrazioni appunto e quindi anche proprio ai dipendenti, perché chiaramente, come tutti gli strumenti, sono da applicare poi direttamente dai lavoratori, alle lavoratrici, insomma, dei vari enti, e quindi noi crediamo appunto di dare il nostro contributo.
È importante che ci sia dunque anche un'adeguata formazione, no? All'interno poi della macchina comunale. Un po' è la riflessione che facevamo anche con i fondi del PNRR per poter poi accedervi. Sì. Ma Sindaca, voi in qualche modo vi fate piazza oggi del confronto con l'esposizione anche delle varie esperienze che possono essere appunto sostenute con l'Art Bonus, non solo a Scandicci. Per quanto riguarda Scandicci, però, ci sono due casi specifici. Uno è il nuovo teatro studio, a cui teniamo particolarmente anche come aggiornamento, l'altro è il parco urbano della biodiversità.
Sì, noi presentiamo queste due occasioni, ma in realtà ce ne sono tantissime. Sono due occasioni che per noi sono fondamentali, anche simboliche un po', sia di quella che è la storia di Scandicci, quindi il rilancio del teatro studio diventa per noi una priorità assoluta, sia però anche l'arrivo del parco della biodiversità, che avrà all'interno strutture nuove culturali, che rappresenta invece il rilancio del centro cittadino e la nascita di nuove opportunità. Su questi due progetti noi chiediamo, vogliamo la collaborazione del privato, perché deve essere anche promossa questa responsabilità nuova, dove la città è di tutti. Il patrimonio pubblico, che sia da restaurare o che sia di nuova generazione, è di tutti, e quindi ovviamente le imprese sono protagoniste dei territori, a Scandicci lo sono in maniera particolare, e quindi in qualche modo noi crediamo che sia necessario, non solo auspicabile, che si faccia un lavoro insieme, congiunto, anche perché ce lo dobbiamo dire in maniera molto chiara: se noi non troviamo formule positive da entrambe le parti, sarà molto difficile che il patrimonio pubblico possa continuare ad avere quella funzione generatore di vita, di funzioni anche nuove, moderne, contemporanee, perché di fatto sappiamo tutti quanto soffrono i nostri bilanci. Quindi su queste due occasioni oggi racconteremo qualcosa. Il teatro studio so che sta tanto a cuore a Controradio, ma sta tanto a cuore anche ai cittadini di Scandicci. Ci siamo nell'anno finale dei lavori, abbiamo fatto un grande investimento, e quindi per noi sarà molto significativo misurare quanto le imprese ci sapranno credere e scommettere insieme a noi su questo rilancio.
E allora attendiamo con fiducia anche notizie poi prossimamente rispetto a quello che sarà il futuro del Teatro Studio, anche in termini di fruizione. Anche l'esperienza del Museo del Tessuto di Prato come case study sarà al centro di questa mattinata all'Auditorium di Scandicci. Grazie alla sindaca Claudia Sereni per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata. Let us
Continuiamo a leggere le notizie di oggi, andiamo alla Nazione che apre con prezzi irregolari, distributori multati, fiamme gialle in campo contro speculazioni e costi gonfiati, prime sanzioni fino a 2.000 euro. Avete questa impressione guardando un po' la gestione dei vari distributori e come comunicano i prezzi dei carburanti? Segnalatecelo al 342 81 04 111, magari lo inseriamo come tema caldo all'interno di Dillo a Controradio, Dillo a Controradio che domani si occuperà di un altro tema caldissimo: le buche, la manutenzione stradale in città, a Firenze in particolare. Sarà con noi l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, e su questo tema c'è anche la fotonotizia della Nazione di oggi, la storia ferita, il titolo: toppe di cemento, buche, bitume, il lastricato del centro snaturato, viaggio nelle vie più massacrate dal tempo fra occasioni perdute e cicatrici. E si occupa di questo, di taglio basso, anche il Corriere di oggi. Claudio, il pensionato cacciatore di buche, ha creato una sorta di atlante delle voragini in centro, tutte segnalate al comune. Magari appunto visioneremo questo atlante per cercare di capirne di più anche di queste segnalazioni, di questo monitoraggio fatto dal signor Claudio. Ma andiamo alle pagine interne della Repubblica. Come ultima notizia che vi segnaliamo, costi aumentati di 150 milioni, sanità, sarà un anno difficile, lo annuncia l'assessora regionale alla salute Monia Monni. Per il 2026 dobbiamo tenere una linea di rigore a causa dell'aumento dei costi per la sanità toscana, e tutto questo è stato dichiarato ieri durante una visita al Palagi con il direttore dell'ASL Toscana Centro e i direttori del Palagi e di Santa Maria Nuova per il polo odontoiatrico più grande della Toscana. Villa Margherita, recentemente restaurato e collegato agli ambulatori delle specialistiche mediche e chirurgiche, il reparto dei surgery e le sale operatorie. Ma sentiamo sulla visita al Palagi la stessa assessora Monni.
È stato un confronto e un dialogo molto proficuo con il personale sanitario di questo ospedale, che ha una caratteristica molto importante, quella di avere porte comunicanti con il territorio e con gli altri ospedali. Cioè qua si lavora in equipe, ma si lavora in un'equipe diffusa sostanzialmente su tutta l'area aziendale, e si dialoga molto anche con le case della comunità. Come sapete, noi stiamo organizzando la sanità territoriale in questo momento, però è importantissimo che i professionisti tengano le porte aperte, dialoghino fra loro, e che i servizi siano percorsi di presa in carico che possono spostarsi dall'ospedale al territorio senza che i cittadini perdano la testa a capire qual è la porta a cui bussare. Particolarmente importante e motivo di particolare orgoglio qua è la clinica odontoiatrica, che è un'eccellenza a livello nazionale. È un segnale molto semplice per far capire quanto la clinica funzioni, è il fatto che i professionisti si spostano dal privato verso il pubblico, in totale controtendenza con quello che avviene per altre specialistiche. Soltanto questa sede fa 600.000 accessi l'anno, che sono una quantità impressionante, e devo dire che sono molto colpita, anche perché l'attenzione è particolarmente rivolta alle categorie più fragili. Sappiamo che le cure odontoiatriche sono le prime a cui, ahimè, si rinuncia per problemi economici, quindi dare questa risposta dando priorità a chi ha bisogni maggiori, sia economici che magari di bisogni particolari, che qui vengono trattati e gestiti, credo sia davvero un motivo per cui si possa rivendicare la forza della sanità pubblica.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
They're your friend. Leave them, you need them.
8 e 29 minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network. Subito dopo un focus sulle amministrative in Toscana. Alcuni titoli di oggi: primaria PD a Pistoia, col civico Capecchi vince l'area Schlein, e poi ancora Capecchi a Pistoia, Biffoni a Prato vince la linea Furfaro. Furfaro vince in casa Dem, dalle pagine di Repubblica, dopo l'ok per il Biffoni Tris. Capecchi correrà a Pistoia e lo stesso Capecchi sarà ai nostri microfoni. Il candidato a sindaco per le amministrative di maggio a Pistoia, che ha vinto le primarie di domenica scorsa per il centro-sinistra. Con Giorgio Bernardini e Raffaele Palumbo tra poco in Newsline su Controradio. Rimanete con noi.
Track that you climb, you get steep.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. A Washington oggi ci sarà un incontro tra Israele e Libano, si vedranno gli ambasciatori dei due paesi negli Stati Uniti. Da una parte si tratta di uno sviluppo storico, i due paesi non hanno nemmeno relazioni diplomatiche. Dall'altra però è difficile vedere come le due parti possano mettere fine alla guerra tra esercito israeliano ed Hezbollah libanesi. Hezbollah non partecipa e ha già detto che non si sentirà vincolata ad alcun accordo se mai dovesse arrivare. Israele, che in queste settimane ha già causato più di 2.000 morti, continua a ribadire che fermerà i suoi attacchi solo quando l'organizzazione libanese avrà accettato di disarmare.
J.D. Vance ha detto che i canali di comunicazione tra Washington e Teheran sono ancora aperti. Le parole del vicepresidente americano confermano come i negoziati tra Iran e Stati Uniti non siano chiusi dopo l'incontro dello scorso fine settimana a Islamabad in Pakistan. Nelle scorse ore diversi media americani confermano tutto questo e sottolineano come il punto più controverso della trattativa sia il programma nucleare iraniano. Entrambe le parti sarebbero dell'idea di una sospensione, di un congelamento dello sviluppo nucleare, ma al momento con tempistiche diverse.
A Napoli stamattina ci saranno i funerali di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso una settimana fa nel quartiere di Ponticelli. Nelle scorse ore i carabinieri che indagano sull'assassinio hanno fermato un 23enne, nipote di un affiliato alla camorra, e un minorenne. La vittima non era legata a organizzazioni mafiose e l'omicidio, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe avvenuto per errore, con un colpo di pistola sparato accidentalmente contro il ragazzo mentre tornava a casa dal lavoro.
L'ONG tedesca Sea-Watch ha annunciato che la sua nave Aurora è stata fermata per 45 giorni dalla procura di Agrigento. La motivazione è che per salvare 44 persone bloccate su una piattaforma non abbiamo messo al corrente dei nostri movimenti le autorità libiche, le stesse che ci sparano addosso, dichiara l'organizzazione, spiegando anche di avere presentato denunce penali in Italia e in Germania contro la cosiddetta Guardia Costiera Libica. Il 26 settembre 2025 l'equipaggio della nave Sea-Watch 5, 66 persone soccorse, sono state aggredite, minacciate ed è stato sparato un colpo d'arma da fuoco da una motovedetta libica, dice la ONG, aggiungendo che tra le accuse contro i militari libici ci sia anche quella di pirateria. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha commentato il fermo della nave Aurora rivendicando il fatto che sia avvenuto a causa del suo decreto contro il soccorso in mare. Ancora una volta l'imbarcazione non ha rispettato gli obblighi previsti per i salvataggi, ha scritto Piantedosi sui social.
In Grecia la polizia avrebbe reclutato dei migranti per respingere violentemente altri migranti oltre il confine con la Turchia. Lo dice un'inchiesta della BBC, che spiega di aver letto documenti interni della polizia in cui viene descritto il reclutamento, che sarebbe stato ordinato da alti ufficiali della stessa polizia. La cosa sarebbe iniziata nel 2020, se non prima. La BBC parla di migranti spogliati, derubati, picchiati e anche aggrediti sessualmente. Il primo ministro greco ha commentato dicendosi totalmente inconsapevole del possibile reclutamento di migranti per i respingimenti. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità in A1 con gli attratti verso nord tra Calenzara più A1 variante, in A11 tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, in Fipiri con gli attratti per la mobilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Voltiamo pagina per il traffico urbano di Firenze. Per incidente, restringimento di carreggiata con code in aumento sul Lungarno Colombo. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Get past the people, get past the hitman.
Contro radio.
Contro radio, contro radio, contro
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Le 8.40, martedì 14 aprile 2026, torniamo a parlare di elezioni amministrative anche in Toscana. Il 24 e il 25 maggio si vota in 20 comuni della Toscana, ne parleremo tra poco, parleremo naturalmente di Arezzo, di Sesto Fiorentino, abbiamo ampiamente, torneremo a parlare di Prato e partiamo però da Pistoia, perché domenica a Pistoia si sono svolte le primarie e sarà Giovanni Capecchi a sfidare Anna Maria Celesti nella gara per le comunali di maggio a Pistoia. Capecchi, professore universitario vicino alle istanze della sinistra, ex assessore verde, ha ottenuto il 56,5% contro il 43,5% di Stefania Nesi. E questo è il risultato che in qualche modo ha a che fare. Stefania Nesi aveva accettato di correre come espressione del PD locale, però in questi tempi così complicati il PD è contento della vittoria di Giovanni Capecchi, perché in qualche modo in questo momento il Partito Democratico, la parte schleiniana, la parte della segreteria del partito, evidentemente trova una corrispondenza nelle istanze politiche, nella riflessione, nel ragionamento, nell'azione politica di Giovanni Capecchi. Il nostro Giorgio Bernardini con noi questa mattina. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Raffaele.
Seguiteci, proprio come dici, insomma. Seguiteci anche in video sui nostri social, oltre che sulle nostre frequenze. Giorgio, prima di una tua brevissima riflessione, perdonami se ti ho interrotto, lasciami salutare però Giovanni Capecchi che è collegato con noi. Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Prima di tutto congratulazioni, complimenti per questa sua vittoria. Uno stacco importante questo. Non è stata una vittoria di misura, per intenderci. Immagino ci sia grande soddisfazione da parte sua.
Sì, grande soddisfazione, poi parleremo un po' dei numeri. La grande soddisfazione è anche per il numero di pistoiesi che ha partecipato alle primarie. Ecco, questo è il primo dato importante, perché 9.300 persone che vanno a votare a scegliere il candidato sindaco sono per il centro-sinistra pistoiese davvero una boccata di ossigeno, ecco, una nuova energia che ci fa guardare a fine maggio con maggior ottimismo. Poi il distacco fra me e Stefania c'è stato, ma ora, diciamo, all'indomani delle primarie siamo tutti impegnati per procedere insieme, ecco, su questa strada, in questa avventura.
In alcune realtà locali toscane il centrodestra una volta ogni 50 anni azzecca, diciamo così, il candidato, vive una stagione, poi questa stagione passa. Ne sai qualcosa a Prato, mi riferisco a Alberto Cenni naturalmente, ed è quello che è accaduto un po' anche a Pistoia, Giorgio.
Diciamo che questo, insomma, andrà verificato proprio a fine maggio. Giustamente Capecchi, a cui vanno anche le mie congratulazioni, insomma il mio in bocca al lupo, faceva notare che i numeri sono numeri alti in questo momento storico. Sappiamo che le ere della politica scorrono oramai velocissime e sembra lontano, insomma, quell'anno in cui quasi 15 anni fa più o meno, insomma, Bertinelli riusciva in una competizione di primaria 4 a spuntarla e andarono in quel caso a votare 12.000 persone, ma non si può fare il paragone, soprattutto se vediamo qual è la partecipazione alle primarie, insomma, di questi mesi, dove ci sono pochi, in pochissimi posti, e soprattutto se vediamo qual è la partecipazione alle europee. Quindi ha ragione Capecchi a sottolineare quel dato e hai ragione tu a dire che probabilmente la stagione del centrodestra a Pistoia, come accadde a Prato, è minacciata in maniera pesante, perché questi numeri appunto portano ad Anna Maria Celesti un avviso, un warning, si direbbe, no? Molto molto importante, e quindi diciamo che la sfida reale della destra anche in Toscana è quella di dare una eredità a queste stagioni politiche. Ci stanno provando ad Arezzo, un altro dei capoluoghi al voto, e ci proveranno a Pistoia, però la gara non sarà per niente facile, soprattutto se è vero quello che Capecchi dice, cioè che le sue forze con quelle di Nesi saranno veramente riunite. Non sarà per niente facile, e appunto Anna Maria Celesti potrebbe vedere minacciata questa possibilità di eredità del governo di centrodestra.
Capecchi, ha fatto bene Giorgio Bernardini a bacchettarmi, io l'avevo già incoronata sindaco. Non corriamo.
Troppo ottimista.
Abbiamo ancora di fronte, peraltro, pochissimi giorni in queste campagne elettorali di questa stagione, dove le campagne elettorali devono durare pochissimo, ma questo ci porterebbe lontano. Ci racconta qual è l'indirizzo che lei immagina di dare alla città rispetto a quanto accaduto negli ultimi 10 anni?
Sì, allora innanzitutto permettetemi di fare una piccolissima, diciamo, presentazione mia, diciamo, io sono un candidato civico in questo momento, perché da vent'anni non ho tessere, non sono stato più nelle istituzioni a Pistoia, e questo credo sia un elemento di forza oggi per la politica. Anche la grande affluenza alle urne per le primarie testimonia che le persone hanno voglia di partecipare, ma che oggi la possibilità di scegliere anche un candidato non strettamente legato a un partito è un elemento di forza. Chiaro, sono una persona di centro-sinistra da sempre, ecco, però diciamo la forbice che si è creata, che esiste, che non possiamo non vedere, ecco, tra i partiti e gli elettori, ecco, si assottiglia se c'è un candidato civico. Questa è l'idea mia, ma anche l'idea di tutti coloro che mi hanno sostenuto. Noi pensiamo, immaginiamo una Pistoia innanzitutto che torni ad avere un ruolo più importante in Toscana, ecco, per quanto riguarda le comunicazioni, per quanto riguarda la ferrovia, per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, per quanto riguarda i servizi, dai rifiuti all'acqua. Ecco, una Pistoia che non si isoli. Mi sembra che in questi anni Pistoia si sia isolata, e questo è l'elemento di maggior critica, ecco, che facciamo al centrodestra. Vogliamo una città che invece torna ad essere protagonista, torna ad essere in contatto con il mondo, ecco. Vorremmo poi una città anche che assuma a livello nazionale un ruolo di laboratorio su due grandi temi che sembrano poco collegati alle questioni locali, ma invece sono estremamente collegati alle questioni locali. Uno è il tema della partecipazione. Vogliamo inaugurare una stagione in cui la partecipazione diventa un sistema alla base del governo della città. E un altro è il grande tema della pace. Ecco, vogliamo che Pistoia diventi a livello nazionale un punto di riferimento per gli enti locali che si occupano della pace. E questo è un tema internazionale, ma è un tema molto locale, perché le politiche di riarmo significheranno e già significano tagli su sanità, su formazione, su cultura, e i comuni avranno da soffrire se questa sarà la strada che il nostro paese continuerà a seguire. Poi abbiamo un compito molto complicato, ma sul quale siamo fermamente convinti di doverci impegnare, cioè quello di tenere insieme quelle che in genere consideriamo piccole questioni, ma che sono piccole questioni importanti nella vita delle cittadine e dei cittadini, dall'asfaltatura della strada al punto luce. Cioè, veniamo da una città che dal centro storico alle periferie, alle frazioni montane, lamenta una lontananza dell'amministrazione pubblica. Noi stiamo girando, dico noi, uso il noi perché forse lo avete visto, forse no, ma insomma io preferisco usare il noi, sia perché siamo tante e sono tante le persone intorno a me, sia perché comunque quello che racconto di me lo ha fatto Stefania in queste settimane. Cioè, abbiamo girato il territorio in lungo e in largo, parlato con centinaia di persone, e in tutto il territorio c'è questo grande tema, insomma, di una disattenzione, ecco, verso le questioni della vita quotidiana, ecco, che può essere la raccolta rifiuti nelle frazioni, l'asfaltatura, il punto luce per dare sicurezza in un parco, e sono temi importantissimi per chi amministra. Però nello stesso tempo noi pensiamo che se Pistoia non riesce ad avere dei progetti più ambiziosi per i prossimi 5, 10, 15 anni, che guardano davvero in prospettiva al futuro, Pistoia difficilmente potrà risollevarsi da una situazione, diciamo così, di sonnolenza. Ecco, e quindi progetti che riguardano la viabilità, i collegamenti ferroviari Firenze-Lucca, ma anche con Bologna sulla Porrettana, che vanno nella direzione di individuare alcune anche identità forti di Pistoia, che sono quelle di città del vivaismo, che deve diventare anche città del verde, di città di Itaci, che deve diventare anche una città dei treni, e quindi una città che farà delle sperimentazioni e degli studi e degli investimenti anche sul trasporto, appunto, su rotaia, e fino ai temi della cultura. Ecco, credo che il centrodestra su questo abbia dimostrato una scarsa attenzione. Dopo 9 anni non c'è una politica culturale da parte dell'amministrazione pubblica. Cultura vuol dire tutto, cultura è qualcosa di trasversale, vuol dire aprire spazi, vuol dire consolidare spazi, creare un programma di appuntamenti e iniziative per chi vive a Pistoia e per chi può venire a Pistoia. E insomma, davvero c'è da rimboccarci le maniche, tenendo sempre presente che una giunta, un governo di centro-sinistra lavora con un'attenzione particolare alle persone più fragili. Ecco, questo è il nostro anche un altro grande, diciamo così, tema. È chiaro. Siamo
Giorgio,
che dovrà dare attenzione a queste fasce più fragili.
Giorgio, non abbiamo molto tempo perché però dobbiamo spostarci a parlare di Arezzo, di Sesto, di altre questioni. Abbiamo ancora pochi minuti. Io con Capecchi vorrei parlare di Leonardo Sciascia, vorrei, per cui aiutami tu invece a entrare sui temi della politica, per favore.
Va bene, faccio il lavoro sporco. Comunque, insomma, anche a me faceva piacere chiedere tante cose al professore. In realtà vado subito su dei punti che mi possono sembrare, diciamo, più critici. Volevo sapere da lui, dal candidato sindaco a questo punto del Campolargo, siccome avevo indagato anche sulla sua figura e sul fatto che mi sembra plastico che la sua narrazione che ha appena spiegato abbia unito e abbia sostanzialmente portato alla sua affermazione come candidato. Ecco, però tra i punti deboli avevo sentito una difficoltà presunta con appunto le categorie economiche. Vado sul tema appunto perché ha già dipanato molto bene invece quello della proposta su tutto il resto dei temi che possono afferire ad un comune. Ecco, mi chiedo se il rapporto con le categorie economiche è davvero un punto da dipanare, se lui lo vede in maniera più complicata rispetto al suo futuro eventualmente amministrativo e insomma se questo può costituire un problema o se è solo una lettura che deriva da una contrapposta per l'appunto constatazione rispetto al fatto che lui ha detto che si occuperà per primo dei fragili, ovviamente, o tutto il resto. Ecco, questa è la mia prima curiosità.
Sì, non la vedo come una difficoltà assolutamente. E purtroppo la politica ragiona in maniera ideologica. Ecco, accusano me di essere ideologico, ma lo dicono così, in maniera strumentale. Sono una persona assolutamente fuori dall'ideologia, ho le mie idee e sono una persona che conosce il contesto pistoiese, sa benissimo quali sono anche i bisogni economici, dal commercio alla grande industria, in particolare i taci e il suo indotto, al mondo del vivaismo. Ho lavorato con il mondo del vivaismo in questi anni, pur essendo ambientalista, perché dirigo una rivista di promozione territoriale che è finanziata da uno dei grandi vivai pistoiesi, e quindi sono una persona consapevole di quello che è Pistoia. Non mi candido a fare il presidente di un comitato cittadino, con tutto il rispetto per i comitati, mi candido a fare il sindaco, conosco le realtà economiche, lavorerò con loro e lavorerò insieme a loro per una città del futuro. Quindi diciamo che la politica purtroppo è il motivo per cui le persone non vanno più a votare. Ecco, sono un po' stufe di questi paradigmi, di queste etichette. Giovanni Capecchi è una persona con la quale tutti possono parlare, anche chi ha idee diverse, troveremo un punto di incontro. Sono una persona aperta al dialogo e davvero il confronto fa parte del mio DNA. Ecco.
Bene, un'ultima curiosità, se mi permetti, Raffaele, fuori di ideologia invece. Questa partecipazione che lei ha invocato in maniera, sottolineata in maniera forte, la vede già declinata possibilmente in una maniera, cioè a parte insomma, come dire, i comitati partecipativi e gli strumenti che già prevede la legge, pensa a qualcosa di diverso, che ne so, a dei referendum alla Svizzera, cose di questo genere per la sua città?
Allora, non sono sceso così nel dettaglio. Faremo sicuramente in queste 6 settimane di campagna elettorale un pomeriggio anche di riflessione con altre esperienze che ci sono su questi temi. Io la vedo come un impegno del comune su tutte le grandi scelte che faremo a prendere un periodo che potrà essere 2, 3, 4 mesi prima di arrivare a deliberare di confronto con la città, coinvolgendo appunto sui vari temi le teste che la città ha. Ecco, perché appunto fuori dall'ideologia, io sono una persona che ritiene che contano le teste, non le tessere, e quindi con me lavoreranno tutti quelli che hanno voglia di ragionare sulla città al di là delle tessere. Vorremmo creare anche uno spazio per la partecipazione, un luogo simbolico che diventi uno spazio di elaborazione di idee, e stiamo pensando ad una struttura che è in corso di recupero nel centro della città, che per la quale non ci sono ora previsioni di utilizzo. Insomma, vorremmo davvero anche su questo dare una svolta. In fondo le persone hanno voglia di partecipare se la politica le fa partecipare. Ecco, la mia candidatura è questo: con me entrano in Palazzo Comunale i cittadini e le cittadine. Questa è la grande novità.
Giovanni Capecchi, grazie, naturalmente in bocca al lupo per la campagna elettorale.
Grazie. Ne parliamo un'altra volta allora.
Purtroppo sì, me lo impediscono, volevo divagare ma non posso. Ecco, naturalmente sarà interessante anche ragionare di questo in un'altra sede. Giovanni Capecchi, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
E insomma, Giorgio, quello che dicevi è molto interessante, cioè capire se possono esserci degli esperimenti a livello civico, appunto, di partecipazione anche in modo strutturato e anche più audace di come abbiamo visto in altre circostanze. Spostiamoci velocemente ad Arezzo. Ad Arezzo la notizia del giorno è che il candidato ad Arezzo del centrodestra, Marcello Comanducci, ha detto no al sostegno dei Vannacciani e di Vannacci, rifiuta l'appoggio. Si sono molto risentiti, diciamo così, anche perché però hanno sottolineato una cosa importante, che queste elezioni si giocheranno su un numero di voti molto limitato, probabilmente.
Diciamo che loro, i Vannacciani, vogliono fare il gioco delle politiche, siccome sappiamo molto bene che in questo momento i sondaggi diciamo indicano il movimento di Vannacci, così come Calenda, per il campo largo di centrosinistra, come valore aggiunto possibile per fare la differenza anche in quella che in una legge elettorale restasse questa nei collegi prevede che appunto vince chi ha un voto in più, no? Il first past the post, come dicono appunto il sistema elettorale inglese nei collegi. Ovviamente il nostro è un sistema misto, insomma, dicono loro: attenzione che senza di noi perdete. Però in realtà lo sappiamo, le comunali non sono le politiche diciamo forse a miglior gioco Comanducci, questo sindaco, questo candidato sindaco così civico, insomma, a essere moderato, che gli dice sostanzialmente forse meglio di no per adesso. Loro non l'hanno presa bene, però non hanno capito che sicuramente nelle città, almeno in Toscana, sarà molto complicato fare questa specie di minaccia, secondo me, anche ai candidati sindaci di centrodestra. Ti anticipo che lo stesso schema lo vedremo, secondo me, in molte altre città della Toscana, un niet del centrodestra unito ai Vannacciani per adesso.
E anche questo è un passaggio, come dire, non banale, non scontato, soprattutto in realtà. Ci dici due parole su Arezzo, che partita si gioca ad Arezzo?
Arezzo è una partita molto particolare, non a caso l'ho anticipata prima mentre, insomma, stavi interrogando il professore, no? In una dinamica di inversa rispetto al solito, perché lì secondo me le possibilità, ovviamente lo dico sempre a livello di osservazione, a livello empirico, di eredità, di heritage del centrodestra sono maggiori rispetto ad altre città della Toscana, e sicuramente rispetto a Pistoia, vista l'affermazione appunto delle primarie e la partecipazione di Pistoia, perché ci sono due ingredienti importanti. Il primo è il fatto che Ghinelli abbia lasciato, come dire, che è il sindaco uscente dopo due mandati, un clima sereno e di possibilità del centrodestra di riorganizzarsi. Il secondo è il fatto che Marcello Comanducci, che è il candidato, un imprenditore, il candidato sindaco del centrodestra, non solo ha fatto parte dell'amministrazione di Ghinelli, ma è anche una persona che ha saputo venire fuori e forse al momento giusto, cercando di unire, e probabilmente è una personalità molto conosciuta in città, probabilmente ha, diciamo, le carte in regola per potersi giocare quel futuro quella continuità di cui tu parlavi precedentemente, che spesso non si è verificata in Toscana e che in questo momento è osservata da tantissime realtà, perché ti ricordiamo che molte altre città in Toscana, molti altri capoluoghi sono governati dal centrodestra, quindi stanno tutti guardando per esempio a Pisa, che voterà l'anno prossimo, come si comportano nelle città dove il centrodestra governa magari da 10 anni, e come fa a perpetrare, insomma, questa azione di governo in futuro. Contro di lui, per concludere, c'è però un peso massimo della politica, Vincenzo Ceccarelli, che rappresenta il campo largo, un peso massimo che abbiamo imparato a conoscere negli anni, un aretino che si è fatto conoscere a Firenze, che ha fatto l'assessore appunto regionale alle infrastrutture, che ha fatto il capogruppo nell'ultima legislatura, per meglio dire consigliatura, si dovrebbe chiamare appunto, del consiglio regionale, il capogruppo del Partito Democratico, insomma, e che ha anche l'appoggio ovviamente del presidente della Toscana, Eugenio Gianni. Non sarà una partita scontata, non è scontato che Ceccarelli, come insomma si poteva immaginare vista la sua popolarità, possa mettere la testa davanti subito, e non è scontato nemmeno che Comanducci, insomma, non riesca a portare a termine questa missione eredità.
A Sesto Fiorentino naturalmente continuano un po' le polemiche. Casa Riformista polemizza con il candidato a sindaco di Per Sesto, AVS, PD, Movimento 5 Stelle, Damiano Sforzi, dicendo non ci sono state primarie, ed Eugenio Giani, che ha benedetto Sforzi, è stato il primo sostenitore, il padre dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, dice Alessandro Martini, candidato di Sesto riformista, per cui c'è ancora questa frizione intorno alla questione Sesto Fiorentino. Una parola in chiusura su Prato, dobbiamo dirla, perché oggi è una giornata importante, o no?
Sì, oggi è una giornata molto importante per il centro-sinistra pratese, perché stasera la direzione diciamo del Partito Democratico deve suggellare e confermare la proposta del partito di candidare Matteo Biffoni per la terza volta a sindaco di Prato. Biffoni, abbiamo detto varie volte, l'abbiamo avuto ospite con te, Raffaele, avrebbe voluto tantissimo fare il sindaco per la terza volta di seguito, insomma negli scorsi anni non era possibile, la legge non lo prevede, e ora ha questa nuova possibilità, diciamo a distanza di 2 anni dalla scadenza del suo mandato. Nel frattempo è diventato consigliere regionale, diciamo che, se devo essere sincero, non lo vedo diciamo completamente a suo agio per il momento rispetto diciamo a questa situazione. Lo diventerà, perché sicuramente Matteo Biffoni è molto amato in città, insomma si parla di un consenso che appare abbastanza scontato, però non è affatto scontato il rapporto che continuerà ad avere con il suo partito e con soprattutto la narrazione che vorrà proporre. Non sarà una cosa semplice tutto questo, cioè il nuovo sogno che vorrà vendere alla città sarà importante ed è in fase di discussione, anche se i tempi, come dicevi prima, sono molto stretti per la campagna elettorale. Un sogno sicuramente dovrà cercare di venderlo ai suoi cittadini per cercare una conferma, e ha aiutato sicuramente dal fatto che il centrodestra ancora oggi non ha individuato un candidato, e credo siamo all'unico capoluogo in Italia dove uno dei due principali schieramenti ancora non ha individuato il candidato di coalizione. Insomma è una situazione abbastanza complicata. Io credo che alla fine Chiara Laporta potrebbe venire a risolvere la situazione, che è la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, capogruppo di Fratelli d'Italia in regione pratese, già insomma ha corso sia alle politiche poi alle regionali, e forse in questa impasse di veti incrociati potrebbe essere la candidata, ma non si sa mai fino all'ultimo minuto.
È così, continueremo a tenervi aggiornati anche su altre realtà che andranno al voto il 24 e il 25 maggio in Toscana, 20 comuni, altra partita interessante, importante, quella di Viareggio, ma non solo, notizie in largo divenire nei prossimi giorni e per questi pochi giorni, poco più di un mese di campagna elettorale. Giorgio Bernardini, grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi davvero.
Restate con noi, perché tra poco torna Chiara Brilli con le altre notizie della Newsline di questa mattina.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Se hai un'idea, un progetto che sta prendendo forma o vuoi costruire qualcosa di tuo, l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze fa per te. All'Open Day potrai ascoltare esperti e conoscere l'Hub dell'Innovazione di Firenze, dove ogni giorno prendono vita percorsi imprenditoriali. Un'occasione per confrontarsi, trovare ispirazione e dare slancio ai propri progetti. Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 16, presso la Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 2. Ingresso gratuito, senza registrazione. Info promofirenze.it.
Controradio.
you ever had.
Le 9 passate da 5 minuti, torniamo in Newsline su Controradio e lo facciamo raccontandovi di uno sportello per aiutare chi aiuta e non lasciare soli le persone che assistono familiari malati cronici o disabili. È il progetto Accanto a chi cura, promosso dalla cooperativa sociale Nomos in collaborazione con Publiacqua. Noi siamo in collegamento con la vicepresidente di Nomos, Gaia Guidotti, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Guidotti, c'è un termine, il burnout, cosa significa e soprattutto che dimensione di fragilità può rappresentare per la famiglia?
Certo, allora il burnout è proprio tradotto il bruciarsi, quindi il consumarsi del caregiver che ogni giorno ha un carico assistenziale importante. Quindi giorno dopo giorno pensiamo una persona che deve assistere un anziano malato, una persona fragile e si trova da solo, e questo chiaramente crea poi tutta una serie di conseguenze critiche nella salute stessa della persona che si prende cura, nel familiare stesso. Quindi poi da un malato se ne creano due. Se non mettiamo degli accorgimenti, ecco, se non facciamo della azioni ad hoc per sostenere il caregiver, per sostenere il familiare che accudisce il malato.
Ecco, che strumento è dunque lo sportello che aprirà il 14 aprile in via Volta 4 a Grassina? Diamo anche questa informazione.
Sì. Certo, allora lo sportello innanzitutto può essere sia fisico, quindi le persone possono venire in presenza, però perché spesso i familiari che assistono un malato hanno dei tempi molto molto stretti, ridotti, quindi può essere anche telefonico o attraverso un collegamento online, proprio per dare la possibilità a tutto di accedere a questa risposta. E è uno sportello in cui un professionista ascolta, accoglie quelle che sono le criticità del caregiver e le criticità di cura e prova a dare delle risposte, inizialmente risposte verbali, ma poi tramite un'analisi complessa cerca di capire quali sono i professionisti che possono servire nella cura e nell'assistenza del malato e invia i professionisti a domicilio della persona per fare un trasferimento di competenze. Che so, scendo nella
certo, sì, ci faccia degli esempi pratici.
Se ho
esatto.
Un paziente, ecco, chiaramente, se ho un paziente allettato e che magari soffre, inizia a avere delle fiaghe, ecco, il nostro operatore andrà a casa, farà un'analisi di quella che è la situazione e darà dei consigli su come movimentare a letto la persona, darà dei consigli su come effettuare un'igiene perfetta fatta a letto, che non è una cosa così scontata. Voglio dire, il caregiver non nasce caregiver, non è un professionista. Quindi tramite i nostri professionisti si va a insegnare e a trasferire le buone pratiche e le competenze per gestire al meglio il malato. E questo non solo al familiare, ma anche se è presente una badante al domicilio, perché spesso anche le badanti non hanno delle competenze sanitarie e delle competenze per gestire al meglio il malato. Quindi sono dei trasferimenti che possiamo fare anche agli assistenti familiari.
Ecco, in concreto come si attiva lo sportello, che abbiamo detto in presenza dove si trova, ma è anche accessibile tramite videochiamata?
Certo, allora possono contattare la nostra segreteria allo 055 65 10 477 e richiedere appunto un appuntamento.
E dunque questa è un'attivazione dal 14 aprile che prende vita, diventa operativa a Grassina. Immagino che avrete molte richieste, perché Spesso trattiamo le problematiche che si generano, no? Intorno a un familiare che si ammala o che ha una malattia cronica, è uno stato di solitudine in cui magari si ritrova la famiglia, il parente, o anche un elevato stato di ansia e stress, perché poi l'incapacità in una prima fase di avere le informazioni adeguate può provocare anche questo.
Certo, e noi soprattutto siamo specializzati nella gestione di pazienti con demenza e con Alzheimer. Lì non sono tanto i problemi fisici a creare scompenso nel caregiver, ma sono problemi comportamentali, perché spesso chi soffre una demenza o un Alzheimer ha dei comportamenti che mettono in crisi poi tutto il nucleo familiare. E qui è ancora più importante avere un professionista che ti dà le indicazioni giuste su come relazionarsi bene con il malato, cosa fare se il malato non si vuole lavare, cosa fare se il malato vuole uscire di casa alle 3 di notte. Ecco, quindi uno psicologo che è esperto in psicogeriatria, dopo aver analizzato il caso, perché chiaramente ogni storia è diversa dall'altra, dopo aver analizzato il caso può dare dei consigli e delle risposte su misura, che questo è un aspetto assai importante dello sportello. E poi soprattutto è importante far capire a queste persone che non sono sole, perché altrimenti si crea un isolamento del nucleo, quindi malato e caregiver si isolano, e questo con tutti i problemi poi che comportano a vari livelli, ecco.
Assolutamente, allora a maggior ragione diamo il numero per lo sportello Accanto a chi cura, attivo dal 14 aprile, lo 055 65 10 477, poi tutti i riferimenti anche per le prenotazioni e link sul nostro sito nello spazio riservato a questo podcast. Grazie alla vicepresidente di Nomos Gaia Guidotti per essere stata con noi.
Ci mancherebbe, grazie a voi che curate con grossa sensibilità questi temi delicati, e soprattutto ecco, fate capire alle persone che non sono sole. Bene.
Alle 9:15 minuti chi ci richiede i riferimenti dello sportello, lo sportello accanto a chi cura che abbiamo illustrato, il numero di telefono è lo 055 65 10 477. C'è chi poi fa sottolinea che burnout e caregiver sono termini inglesi, allo sportello di Grassina ci saranno queste denominazioni. Allora, abbiamo cercato di spiegarlo in apertura che cos'è il burnout, questo esaurimento emotivo e non solo, anche questo logoramento fisico che può maturare, no, nel familiare che assiste un parente malato, disabile, oppure il caregiver, il prestatore di cura. Sono termini entrati ormai anche nelle definizioni sanitarie, dei piani sanitari, e quindi vengono utilizzati, ma ribadiamo anche i concetti di fondo e il loro significato. C'è chi ci dice che iniziative del genere certificano il fallimento della sanità regionale. Sono comunque degli strumenti che attraverso cooperative sociali portano un supporto fondamentale in questi casi di bisogno nel contesto, no, che può portare a fragilità ulteriore oltre alla malattia e anche solitudine e isolamento del nucleo, come raccontavamo. Ci spostiamo adesso alla fascia più giovane della popolazione per raccontare di una giornata che è già passata, ma forse molti di voi non la conoscono, e alla luce anche dei fatti di cronaca che stiamo raccontando periodicamente è quanto mai fondamentale, la giornata nazionale dell'ascolto dei minori promossa dal Consorzio Coeso. Noi ne salutiamo la presidente Claudia Calafati, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Vogliamo ricordare, Calafati, quanto Coeso si impegna per iniziative di questo tipo che generino un ponte di ascolto, di dialogo con le nuove generazioni, e che cos'è questa giornata, cosa ha rappresentato anche nella partecipazione?
Allora, Coeso è un consorzio toscano che lavora in quasi tutte le province e lavora da tantissimi anni su questi temi che riguardano appunto gli adolescenti, i ragazzi, insomma i giovani, e in diversi contesti attraverso diverse azioni e progetti. Ultimamente, anzi ormai sono una decina d'anni che lavoriamo anche all'interno di progettazioni innovative promosse anche da con i bambini, è un'impresa sociale che lavora sul contrasto alla povertà educativa minorile, e in questo caso l'ha promosso questa giornata di ascolto del minore per provare a portare un racconto, una narrazione diversa. Adesso spesso, insomma, diciamo, si sente parlare tanto del disagio dei ragazzi, si sente parlare, insomma, spesso anche in maniera negativa, cioè domina molto una visione, come dire, pessimistica, no? Invece loro, e noi abbiamo sposato in pieno questo approccio, vogliono portare una narrazione diversa, una narrazione che li vede protagonisti, che li vede insomma in qualche modo attivi nella comunità, e anzi ragazzi, insomma, che hanno voglia anche di prendersi in carico i problemi emergenti, insomma, che ci sono, e quindi, insomma, promuovere un approccio che non li giudichi e che renda in qualche modo il loro benessere una responsabilità collettiva.
È stato anche utilizzato uno strumento, quello delle cartoline del Al Futuro, in cui i ragazzi e le ragazze hanno scritto dei messaggi al loro sé adulto.
Sì, allora, questo è una cosa molto bella, noi, cioè, e ci lascia sempre sorpresi dalla spontaneità di questi, di quello che scrivono, perché veramente è sorprendente, nel senso, la naturalezza con cui si aprono e raccontano le proprie emozioni, raccontando il sé da grande, ma in realtà ti fanno capire quali sono le loro paure, quali sono le loro ansie, quanto è importante anche l'approvazione della famiglia. Spesso nelle cartoline ritorna proprio il tema di come dire, in qualche modo rendere orgogliosi i propri genitori, insomma, di quello che loro saranno da grandi, e quindi è uno strumento semplicissimo che però ha la capacità di portare il loro sguardo, la loro voce in maniera prepotente, perché proprio sono, ti arrivano, ecco, cioè, sono messaggi semplici ma che ti arrivano proprio belli belli dentro, ecco. Quindi insomma anche questo è un modo sì che durante le giornate viene utilizzato, ma non solo durante le giornate, in realtà c'è il fatto di comunque renderli partecipi, protagonisti di quello che li riguarda, di ascoltarli, è una cosa che è una pratica quotidiana dei nostri educatori, è proprio la pratica centrale, ti direi, di quello che facciamo nei nostri spazi dove i ragazzi vengono in maniera informale, cioè proprio ascoltarli, ecco, perché poi da lì parte un po' tutto.
Ed è anche un grande patrimonio per il vostro impegno, poi come dicevamo 365 giorni l'anno, oltre la Giornata Nazionale dell'Ascolto dei Minori.
Sì, sì, noi abbiamo attraverso insomma le nostre cooperative gestiamo diversi spazi di aggregazione giovanile e oltre a questo lavoriamo con le scuole, quindi andiamo nelle scuole, ma lavoriamo anche nelle strade e quindi con quella che appunto si chiama educativa di strada e proviamo quindi a incontrarli un po' in tutti i luoghi dove alcune volte vengono dove gli spazi per loro sono stati pensati, altre volte siamo noi a incontrarli insomma laddove informalmente loro già si ritrovano e l'approccio appunto educativo è proprio quello di stare dove loro stanno e provare a insieme a loro progettare insomma attività che li rendano che possano esperienze appunto ottimali, che le possano far stare bene ma senza crearli ansie, quindi esperienze sfidanti che vengono condivise con loro e che servono proprio a farli capire che ce la possono fare, ecco.
Stare dove loro stanno e fornire gli strumenti che però non siano precipitati, no? Dall'alto e soprattutto da un'esigenza, una visione generazionalmente anche diversa. Questo è molto importante, continueremo a raccontare queste esperienze anche del Consorzio Coeso. Grazie alla Presidente Claudia Calafati per essere stata con noi.
Ma grazie a voi, buona giornata.
Yeah.
9:25 minuti, ci avviamo alla conclusione della nostra newsline di oggi. Tutte le interviste e gli approfondimenti li trovate in podcast già sul nostro sito controradio.it. Ci sentiamo per la cronaca con l'informazione delle 12:45, poi la seconda edizione, quella serale di newsline alle 18:45. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. My Japanese is better, and when she's pressed she will undress, and then she's boxing clever. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test, and we will never sever. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. Days dawning. A friend in need, a friend indeed. A friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed.